quel tuo riso amaro in prima fila, ma cos'è? Tu carica come un somaro, ma perché? Non era America, chissà, non era Africa, chissà, era soltanto il varietà. Non era America, chissà, non era Africa, chissà, era soltanto il varietà. Tu col tuo passo implacabile andavi lenta e incomprensibile, come il volo del dirigibile, sopra la folla impressionabile. Non era America, chissà, non era Africa, chissà, non era niente, chi lo sa. Io non capivo niente, guardavo la gente, la faccia che fa, e mi aspettavo di tutto, di bello e di brutto, col caldo che fai. E anche lo facevi per diletto, o stato di necessità, noi non l'abbiamo mai più detto. Ognuno da quello che ha. Non era America, chissà, non era Africa, chissà, non era niente, chi lo sa. Non era America, chissà, non era Africa, chissà, era soltanto il varietà. C'era di tutto in quel sorriso, in quella stanza c'era niente, soltanto un po' di paradiso, sì, ma in un silenzio travolgente. Ah, ah. Non era America, chissà, non era Africa, chissà, era soltanto la verità. Io non capivo un tubo, guardavo il lavabo e la faccia che fa, e intanto mi consolavo, bevevo e fumavo col caldo che fa. Era soltanto il varietà. Non era America, chissà, non era Africa, chissà, era soltanto il varietà.
Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley,
l'utente dello sciopero. C'è ancora qualcuno per cui lo sciopero è uno scandalo, cioè non soltanto un errore, un disordine o un delitto, ma un crimine morale, un'azione intollerabile che ai suoi occhi sconvolge la natura. Inammissibile, scandaloso, rivoltante, hanno detto di uno sciopero recente alcuni lettori del Figaro, con un linguaggio che, a dire il vero, data dalla Restaurazione e ne esprime la mentalità profonda. È l'epoca in cui la borghesia, ancora da poco al potere, opera una sorta di crisi tra la morale e la natura, dando all'una la cauzione dell'altra. Per paura di dover naturalizzare la morale, si moralizza la natura, si finge di confondere l'ordine politico con l'ordine naturale e si conclude decretando immorale tutto ciò che contesta le leggi strutturali della società che si ha il compito di difendere. Ai prefetti di Carlo X, come ai lettori del Figaro di oggi, lo sciopero appare prima di tutto come una sfida alle prescrizioni della ragione fatta morale. Scioperare significa ridersi del mondo, cioè infrangere, più che una legalità civica, una legalità naturale, attentare al fondamento filosofico della società borghese, quel misto di morale e di logica che è il buon senso. Qui, infatti, lo scandalo deriva da un'illogicità. Lo sciopero è scandaloso perché mette in difficoltà proprio chi ne è fuori. La ragione, perciò, soffre e si ribella. La causalità diretta, meccanica, computabile, si potrebbe dire, che appare spesso come il fondamento della logica piccolo-borghese, è sconvolta. L'effetto si disperde, incomprensibilmente lontano dalla causa, e le sfugge, e ciò è intollerabile, urtante. Contrariamente a quanto si sarebbe indotti a credere dai sogni piccolo-borghesi, questa classe ha un'idea tirannica, infinitamente suscettibile della causalità. Il fondamento della sua morale non è affatto magico, ma razionale. Soltanto si tratta di una razionalità lineare, angusta, fondata su una corrispondenza per così dire numerica delle cause e degli effetti. Ciò che manca a questa razionalità è evidentemente l'idea delle funzioni complesse, l'immaginazione di un dispiegamento remoto dei determinismi, di una solidarietà degli avvenimenti che la tradizione materialistica ha teorizzato sotto il nome di totalità. La riduzione degli effetti esige una divisione delle funzioni. Si potrebbe facilmente immaginare che gli uomini fossero solidali. Non si contrappone perciò l'uomo all'uomo, ma allo scioperante all'utente. L'utente, detto anche uomo della strada, alla cui somma si dà il nome innocente di popolazione, l'utente è un personaggio immaginario, algebrico quasi, grazie al quale diventa possibile rompere la dispersione contagiosa degli effetti e attenersi a una causalità ridotta, sulla quale finalmente si potrà ragionare tranquillamente e virtuosamente. Ritagliando nella condizione generale del lavoratore uno statuto particolare, la ragione borghese spezza il circuito sociale e rivendica a proprio vantaggio una solitudine a cui lo sciopero ha appunto il compito di portare una smentita. Essa protesta contro ciò che è espressamente rivolto a lei. L'utente, l'uomo della strada, il contribuente, sono perciò alla lettera dei personaggi, cioè degli attori promossi secondo i bisogni della causa, a ruoli di superficie, e la cui missione è di preservare quella separazione essenziale delle cellule sociali in cui, si sa, è risieduto il primo principio ideologico della rivoluzione borghese. Di fatto ritroviamo qui un elemento costitutivo della mentalità reazionaria, che è quello di disperdere la collettività in individui e l'individuo in essenze. Quello che tutto il teatro borghese fa dell'uomo psicologico, mettendo in conflitto il vecchio e il giovane, il cornuto e l'amante, il prete e l'uomo di mondo, lo fanno a loro volta dell'essere sociale i lettori del Figaro, Contrapporre lo sciopero, lo scioperante, all'utente significa costituire il mondo come teatro, ricavare dall'uomo totale un attore particolare e confrontare questi attori arbitrari con una simbolica mendace che finge di ritenere la parte una perfetta riduzione del tutto. Questo procedimento rientra in una tecnica generale di mistificazione costituente nel formalizzare al massimo il disordine sociale. Per esempio, la borghesia non si preoccupa, dice, di sapere chi nello sciopero ha torto o ragione. Dopo aver diviso gli effetti tra loro per poter meglio isolare quello che la concerne, essa pretende di non occuparsi della causa. Lo sciopero è ridotto a una incidenza solitaria, a un fenomeno di cui si tralascia la spiegazione per darne meglio a vedere lo scandalo. Allo stesso modo, il lavoratore dei servizi pubblici, il funzionario, verranno astratti dalla massa lavoratrice, come se tutto lo statuto salariato di questi lavoratori fosse in qualche modo attirato, fissato e quindi sublimato nella mera superficie delle loro funzioni. Tale spolpamento interessato della condizione sociale permette di schivare il reale senza abbandonare l'illusione euforica di una causalità diretta, che comincia soltanto dove è comodo per la borghesia farla cominciare. Come all'improvviso il cittadino si trova ridotto al puro concetto di utente, così i giovani francesi di leva si svegliano una mattina svaporati, sublimati in una pura essenza militare, che si fingerà virtuosamente di prendere come naturale punto di partenza della logica universale. Lo statuto militare diventa in tal modo l'origine assoluta di una nuova causalità, oltre la quale sarà ormai mostruoso voler risalire. Contestare tale statuto non può dunque essere in alcun caso l'effetto di una causalità generale e preliminare, ma solo il prodotto di accidenti successivi all'inizio della nuova serie causale. Dal punto di vista borghese, che un soldato rifiuti di partire può solo essere opera di sobillatori o effetto del vino, come se per tale gesto non esistessero altre ottime ragioni. Credenza la cui stupidaggine è pari alla malafede, poiché è evidente che la contestazione di uno statuto non può espressamente trovare radice e alimento se non in una coscienza che guardi con distacco a questo statuto. Si tratta di un nuovo disastro dell'essenzialismo. È quindi logico che di fronte alla menzogna dell'essenza e della parte, lo sciopero fondi il divenire e la verità del tutto. Esso significa che l'uomo è totale, che tutte le sue funzioni sono solidali le une con le altre, che i ruoli di utente, di contribuente o di militare sono baluardi veramente troppo esigui per far resistenza al contagio dei fatti, e che nella società tutti sono coinvolti da tutti. Sostenendo che questo sciopero la mette in difficoltà, la borghesia testimonia di una coesione delle funzioni sociali che è nel fine stesso dello sciopero rendere manifesta. Il paradosso è che l'uomo piccolo borghese invoca la naturalezza del suo isolamento proprio nel momento in cui lo sciopero lo piega sotto l'evidenza della sua subordinazione.
Povera gente che ripete le stesse parole e non sa cosa dice. Povera gente, povera gente, che trascorre la vita a sperare e non vive già più. Anch'io continuo a sperare che tu possa un giorno tornare, ma inutilmente, povera gente,
povera gente,
povera gente,
povera gente,
che rimanda la vita un domani che mai non verrà. sperare. Che tu possa un giorno tornare. Gente, che rimanda la vita un domani che mai non verrà.
Povera gente, povera gente,
che rimanda la vita un domani che mai non verrà.
Ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
Pocketty.
Da La vita agra. La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano. Deve cominciare in interiore homine. Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi e anzi rinunziare a quelli che ha. La rinunzia sarà graduale, iniziando coi meccanismi, che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci. Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana e sollecita sarà abbandonato. Poi eviteremo tutte le materie sintetiche, iniziando dalla cosiddetta plastica. Quindi sarà la volta dei metalli, dalle leghe pesanti e leggere, giù fino al semplice ferro. Ne scamperà la carta. Eliminata carta e metallo, non sarà più possibile la moneta e con essa l'economia di mercato, per fare posto a un'economia di tipo nuovo, non del baratto, ma del donativo. Ciascuno sarà ben lieto di donare al suo prossimo tutto quello che ha, e cioè, considerando le cose dal punto di vista degli economisti d'oggi, quasi niente. Ma ricchissimo sarà il dono quotidiano di tutti a tutti, nella valutazione nostra, nuova. Saranno scomparse le attività quartiarie, e anzitutto i grafici, i PRM, i demodossologi. Spariranno quindi le attività terziarie, e poi anche le secondarie. Le attività del tipo primario, coltivazione della terra, andranno mano a mano restringendosi, perché camperemo principalmente di frutti spontanei. È ovvio che a questo si arriverà per gradi e non senza arresti o inciampi. Agli inizi formeremo appena delle piccole comunità, isolette sparute in mezzo allo sciaguattare dell'attivismo, e gli attivisti ci guarderanno con sufficienza e dispregio. Per parte nostra, metteremo alla porta con ferma dolcezza i rappresentanti di commercio, gli assicuratori e i preti. Avremo eletto per nostra dimora le zone meno abitate, cioè quelle che hanno clima migliore. A poco vedremo la nostra isola crescere, collegarsi con altre isole, fino a formare una fascia di territorio ininterrotto. E un giorno saranno gli altri, gli attivisti, a ridursi in isola. Poche decine di longobardi febbrili aggrappati a rotelle e volani, con gli occhi iniettati di sangue. Forse non riusciremo mai a vincerli alla nostra causa e resteranno lì a correre in circolo, a firmarsi l'un con l'altro cambiali, a esigerne il pagamento. Ridotti così in pochi, mano a mano che i meno saldi muoiono d'infarto, formeranno un cerchio sempre più angusto e rapido, fino a scomparire da sé, e noi li staremo a guardare dall'esterno, sorridendo. Il lavoro si sarà per noi ridotto quasi a zero, vivendo dei frutti spontanei della terra e di pochissima coltivazione. Saremo vegetariani e ciascuno avrà gli arredi essenziali al vivere comodo, cioè un letto. Il problema del tempo libero non si porrà più, essendo la vita intera una continua distesa di tempo libero. Scomparsi i metalli, gli uomini avranno barbe fluenti. Scomparse le diete dimagranti e i pregiudizi pseudoestetici, le donne saranno finalmente grasse. Scomparsa la carta, non avremo né moneta, né giornali, né libri. Perciò, trasmettendosi le notizie di bocca in bocca, noi non sentiremo né le false né le superflue. Senza libri, la letteratura dovrà tramandarsi per tradizione orale e la tradizione orale non potrà non scegliere i soli capolavori. Vedremo automobili ferme per via, senza più carburante, e le abbandoneremo ai giochi dei bambini, ai quali però nessuno dovrà dire cosa erano, a cosa servivano quelle cose di un tempo. Ovunque cresceranno vigorose erbe e piante, in breve l'asfalto si tingerà tutto di verde, con immediato miglioramento del clima. Anche le zone umide e nebbiose diventeranno abitabili. Gli animali domestici passeggeranno liberi e robusti in mezzo a noi, galline, dromedari, pipistrelli, pecore, eccetera. Cessato ogni rumore metalmeccanico, suonerà dovunque la voce dell'uomo e della bestia. Liberi da ogni altra cura, noi ci dedicheremo al bel canto, ai lunghi e pacati conversari, alla rappresentazione mimica e comica improvvisata. Ciascuno diventerà maestro di queste arti. Non essendovi mezzi meccanici di locomozione, ci sposteremo a dorso d'asino o a piedi, e questo favorirà l'irrobustimento dei corpi, con immediati vantaggi fisici ed estetici. Grandi, barbuti, eloquenti, gli uomini coltiveranno nobili passioni, quali l'amicizia e l'amore. Non esistendo la famiglia, i rapporti sessuali saranno liberi, indiscriminati, ininterrotti e frequenti, anzi, continui. Le donne spesso fecondate ingrasseranno ancora e i bambini da loro nati saranno figli di tutti e profumeranno la terra. Noi li vedremo venir su forti e chiari e li educheremo alle alte canore e vocali, alla conversazione, all'amicizia, all'amore, all'intercorso sessuale, non appena siano in età ciò idonea. Andateci piano, ragazzi, che tanto ce n'è per tutti. Nell'attesa che ciò avvenga, e mentre vado elaborando le linee teoriche di questo neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio, io debbo difendermi e sopravvivere.
Senti, dunque, le cose stanno così, sotto di calcio. Basta solo che ti ricordi che...
Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche un po' io me ne mangerò.
Tu mangi le formiche?
Puoi dirlo forte. E che bel pizzicorino ti fanno dentro.
Mowgli, attento!
Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar.
Ma quando?
Lo puoi trovar. Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito, sì o no?
Ehi, grazie, Balù.
Oh, che ridicolaggine, quanti farfugliamenti sciocchi.
Coraggio, Baghi, ritmo, ritmo.
Vicino a te quel che ti occorre troverai.
Lo troverò.
Lo troverai.
Perché non mi gratti un po' la spalla sinistra, già che sei lassù, Mowgli? Ora un pelino più in basso, ecco, eccoli.
E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
Pocketty.
La patata, le mignatte o sanguisughe. Le mignatte viene uno a vendere da Canicattì che le prende nelle fontane. ma noi andiamo a comprarle a Palermo. Ne abbiamo mandate a pigliare un centinaio, perché non è che si attaccano tutte. Muoiono 3 o 4 al giorno, magari senza metterle. Si mettono dentro una bottiglia di vetro con l'acqua. Ci cambiamo l'acqua ogni mattina, specialmente come ora d'estate. C'è il vento caldo e muoiono le mignatte col caldo. Quando muoiono tutte, dopo 1 o 2 mesi, si manda a prendere le altre. 100 lire l'una costano e noi, che andiamo maneggiando sangue, le affittiamo poi a 150 lire l'una. Dipende dalle malattie. Bronchite si mettono nelle spalle o nel petto. Quando c'è il gruppo, ai bambini si attaccano e si gettano perché è malattia infettiva, è sangue avvelenato, non si possono attaccare più. Si possono mettere 2 volte, 3 volte. Certe volte muore la mignatta quando il sangue è avvelenato, muore in un momento. Per la meningite in testa si attaccano dietro le orecchie, per una caduta alla gamba, al braccio, si possono attaccare lo stesso. Un colpo di sole pure dietro le orecchie. Certo, le mignatte sono meglio delle iniezioni, meglio di tutto. Pure per la polmonite e la bronchite i bambini si mettono, magari nati in quella giornata o da 8 giorni. In questi paesi, Valle d'Olmo, Alia e in tutti i paesi, tutti vengono. Avendo le malattie, vengono tutti, ricchi e poveri. In ogni paese siamo 2 o 3 a fare questo lavoro, se il paese è piccolo, se no di più. La mignatta ci tira il sangue e ci passa. Sono belle. Quando la mignatta è gonfia, piena di sangue, si munge con le mani e ci va fuori tutto il sangue. La mignatta si ubriaca col vino pure e getta sangue. Si mette qua per esempio il vino nel piatto, ci si mette il muso e poi tutto il sangue che tira lo getta dentro nel vino. Poi la laviamo, dopo munta, e la mettiamo ancora nell'acqua fresca. Pure per il tifo si mettono dietro le orecchie, ma queste si tagliano nel mezzo e si gettano, per metterle fuori uso. Per rompere la pelle morsicano e poi tirano il sangue. Quando poi sono piene, cadono da sole, e subito, appena si levano, si mungono. Perché se non si munge, il sangue si quaglia dentro la pancia e muoiono. Il guadagno sta nell'adoperarle tante volte. Muoiono se non si mungono, e il perché è il sangue è male, e perché fanno male la digestione che è troppo. Diventano grosse che diventano boccettine, che tanto si fanno grosse che fa paura a mungerle. Ce n'è chi a maneggiare quel sangue si sconcentrano. Certe volte si mettono anche 6-7 sanguette insieme. A uno che per il caldo gli stava venendo la meningite, ce ne abbiamo messe più di 20. È rimasto un po' sordo, ma non gli è venuta la meningite. Dipende dalle malattie. Quando ci viene la paralisi, per levarci il sangue gagliardo, ce ne si mettono assai. Quando c'è l'aia, per una pedata di una mulla che trebbia, qualche calcio, ci si mette a mignatte assai. Anche per la cardia al cuore. Quando non c'è mignatte, chiamiamo il barbiere che ci buca il polso, piglia la vena e il sangue dove piglia, piglia, esce fuori con furia. Dal dottore vanno poco, perché costa di più. Invece al barbiere ci si dà una piccolezza, ci si dà 100 lire o un regalo. Invece al dottore 500 lire, 1000 lire una visita. Quando una donna ha partorito e ha febbre, ci si mette le mignatte nella pancia. Pure quando la donna ha il latte impietrato, pure ci si mette sui seni le mignatte. Anche a parti delicate. E quando hanno vene uscite, emorroidi, pure ci si mettono. Anche per male di denti. Sono cose ereditarie che la nonna insegna alla figlia. Una si vede e si imparano, che la nonna dice, si fa così, si fa così. L'altro giorno aveva caduto l'ombelico e l'ho guarita, girando 3 volte col dito l'ombelico e girando la persona per far girare 3 volte l'ombelico. Sono capace pure di stagliare i vermi. Si fa i massaggi e si dice l'orazione. Lune è santo, santo, santo. Marte è santo, santo, santo. Mercole è santo, santo, santo. Giovedì è santo, santo, santo. Venerdì è santo, santo, santo. Sabato è santo, santo, santo. La domenica di Pasqua l'uverme in terra casca. Taglia la testa, taglia la coda, lascia la libera la creatura. E i vermi passano in un momento. Per il latte aggruppato, quando una lava con l'acqua fredda, aggruppa il latte ai bambini, perché ci fa male il latte freddo ai bambini. E allora ci si dice: San Martino, d'ogni saria, incontrerai un uomo e una donna aggruppate col gruppo di corda, e acqua media, sciogli d'oglia e vattenne via. Io ti staglio in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E si dice un credo al cuore di Gesù, che negli stagli questo male, un salve regina alla Madonna, che staglia questo male, per tre volte. E subito ci passa, e subito levano da piangere. Delle volte vengono di notte, che gridano forte, ci si fa il massaggio dicendo le orazioni e passa subito. I dottori queste cose non le sanno e manco le credono. Quando viene la mietitura, agli uomini il polso ci si fa gonfio, perché con la falce si sforzano e allora ci si fa il massaggio col grasso di volpe. Pure il malocchio si fa passare. Si mette il sale in testa e si dice le orazioni. La sera, la famiglia certe volte si ferma in campagna nei pagliari. Certi, nei pagliari, ci abitano tutto l'anno, come Alfuedo, Turrumè, Tudia, Vicarietto, Laniculidia, Verboncando, Susafasa, Mattarieddu, Belice, Polizzello, tutte le masserie dei pagliari, tutti qui vicino alla provincia di Palermo. Poi ci sono i pagliari che uno, per esempio, ci ha una salma di terra e non può avere i soldi di fare una casa in campagna e si fa un pagliaro per starci. Gli uomini aiutano al padrone, alle donne e ai bambini a cogliere spighe. L'anno scorso R, con la moglie, si trovava lontano che coglievano le spighe e i due bambini erano vicini al pagliaro. C'era una bottiglia di vetro nel pagliaro. Il sole era caldo e la bottiglia tanto era riscaldata dal sole che accese la paglia. La mamma, come vide accendersi il pagliaro, accorse per andare a salvare il bambino. Mentre la madre doveva prendere e riparare il bambino nel pagliaro, si bruciò tutta la faccia e i capelli e tutte le braccia si bruciò. C'aveva delle robe dentro e si bruciarono tutto e restarono nudi. E il bambino c'è rimasto dentro, che il fuoco li mangiava e lei non ha potuto far niente e gridava fuori e piangeva e corsero tutti i campieri e il marito. E piangevamo anche noi. Ci ha lasciato il figlio per le spighe. Poi ci è andata la legge per le perizie, per constatare il fatto. I pagliari bruciano spesso e ci muore dentro qualcuno. Per esempio M, qualche anno fa, lavorava in campagna. Mentre che lavoravano, videro il terreno il tempo cattivo e si ricoverarono, due muli e una cavalla e due fratelli, Calogero e Rosolino. Passò un giovane, che visto il tempo cattivo si voleva ritirare là dentro, e ci dissero che lì largo non ce n'era. Quello se ne andò e si riparò in una casa vicina. Come si mise a piovere e tuonava e lampeggiava, quello si salvò la vita e vide svampare il pagliaio che si bruciava con i due fratelli e i tre animali. E corse, per volerci dare aiuto, e come arrivò là, vide che non si poteva dare aiuto, che bruciava tutto, e lo venne a dichiarare in paese. We'll be right back.
Lo sciopero è un racconto di Roland Barthes, il beat d'oggi.
La vita agra è di Luciano Bianciardi.
La patata di Danilo Dolci, tratto da Racconti siciliani.
Thank you. Thank you.